Babilonia, un programma realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di commistioni tra generi musicali diversi.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e la partecipazione dell'AGI.
Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Bene, siamo a posto, quindi abbiamo tutti i crismi.
Sì, non so, anche i carabinieri ci sono, ma dietro questa trasmissione, alla quale voi peraltro siete benvenuti come sempre, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
Questa è Babilonia.
Sì, e quindi come già in maniera sbrindellata ha annunciato la nostra sigla, ci divertiamo a ballonzolare tra i generi e cerchiamo però di seguire dei fili rossi che in realtà ci suggerisce spesso un ospite che ci viene a trovare.
E che saluto volentieri, Piero Bittolo Bon, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Ti senti, sei pieno di fili rossi oppure no?
Oggi non direi, oggi è un giorno non poco di fili rossi.
Dunque suona il sax contralto, ma poi anche il baritono, flauti e clarinetti assortiti. Quanti strumenti possiedi?
Troppi. Il mio problema è questo.
In realtà hai fatto uno sbaglio fondamentale nella tua carriera, perché lui aveva iniziato come bassista e poi ha deciso di fare sassofonista. Io da bassista ovviamente solidarizzo con tutti quelli invece che perseverano.
Cominci così, redarguendo il nostro ospite.
È stata una grande sliding door, ma in realtà sono due cose che ho portato avanti per molto tempo in maniera parallela. E dopo
ce l'hai ancora un basso?
Come no, certo che
sì. Che basso hai?
Ne ho in realtà più di uno. Posseggo un magnifico esemplare di G&L pre-low suite, quindi senza il ricciolino sulla paletta, quindi del 1982, a 40 anni quest'anno. Infatti l'ho appena portato dal liutaio per la prima volta nella sua vita.
Quindi ancora te le curi, insomma, è un passato che non hai, anzi.
Se posso, un pezzo da collezione, un magnifico Weston Derail. Un basso futuristico degli anni 80 che vi consiglio di andare a googlare, perché è un pezzo veramente di design di un certo impatto.
Va bene. Ma non siamo qui per parlare di bassi.
Volevamo continuare.
Sennò poi dobbiamo invitare un bassista parlare di sassofono.
Hai ragione, non va bene questa cosa. Mi acquieto.
Dunque lui veneziano, ma in realtà ci ha raggiunti da Ferrara, perché lì ha la sua base anche lavorativa. Tra l'altro va sottolineato il fatto che a Ferrara c'è una big band, è nata una big band in questi ultimi anni, cosa ormai sempre più rara.
Sì, abbiamo, avendo la fortuna di avere il jazz club, il Torrione, per gli amici a Ferrara, che oltre ad essere un club magnifico, la programmazione è veramente inclusiva, ecco, questa è la cosa che mi preme dire di più, oltre che qualitativamente fantastica, si è creato intorno al club una notevole comunità di musicisti e anche di musicisti che sono trasferiti come me. Del resto, è stato uno dei motivi per cui mi sono trasferito su Ferrara, è stata la presenza di questo luogo che insomma è estremamente fertile da parecchi punti di vista, per cui insomma, faccio qualche nome. Oltre a me si sono trasferiti a Ferrara Zeno De Rossi, Stefano Dalla Porta, Federico Pierantoni, Filippo Refice, musicisti tra l'altro che tutti più o meno gravitano attorno al jazz club e suonano anche nell'orchestra.
Arrivate alle prove in bici, immagino.
Qualcuno arriva in bici, qualcuno invece arriva più da lontano, perché soprattutto il comparto trombe per adesso a Ferrara non è molto coperto, anche se proprio recentemente un altro dei nostri che prima stava dalle parti di Milano, Pasquale Paterra, un trombettista, si è trasferito anche lui a Ferrara.
Generi di conforto.
E qui subito si accendono le luci rosse
diventa
una cosa un po' psichedelica.
Sì,
è solo un'introduzione a una rubrica che noi abbiamo appunto chiamato Generi di conforto e che in questo caso, Sergio, dove ci porta?
Allora, dunque, sai che a noi piace dividere la musica non tanto usando le etichette sempre più logore, quanto così andando a cercare dei temi nei quali incasellare appunto i nostri ascolti. Generi di conforto vuol dire tutto e niente, perché giustamente tu avevi fatto notare in un'altra puntata che la musica stessa è un genere di conforto.
Noi
ci riferiamo a cose non tanto illegali come sembra alludere la la sigla, ma questa è la nostra Elena. Oggi andiamo sui sigarillos, quelli che Serge Gainsbourg amava tanto.
Sì, sì, anch'io li ho fumati per una decina d'anni addirittura. Sì, sì, sì.
Beh, lui gli ha dedicato una canzone nel 1962, tratta dall'album Collective Works. Serge Gainsbourg era...
No, lui era molto bravo proprio a partire da queste piccole cose per poi tirare fuori delle piccole lezioni di etica o anche semplicemente dei piccoli, diciamo, zoom sulla realtà che gli premeva, diciamo, sottolineare.
Beh, a proposito di realtà, lui era un artista russo naturalizzato francese ma di origini ucraine, quindi chissà cosa potrebbe dire oggi della situazione attuale, non lo sappiamo. Ma
sicuramente ti fumerebbe in faccia.
Sicuramente.
Les cigarillos ont cet avantage de faire le vide autour de moi. J'en apprécie le tabac et la prévenance. Les cigarillos ne sont pas comme moi, empreints de timidité. Et leur agressivité est tout en nuance. Sans vous dire jamais rien qui vous blesse, il vous congédie avec tendresse. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Les cigarillos me valent bien souvent les adieux éplorés des femmes de qualité et de courtisanes. Les cigarillos savent comme moi que ce ne sont pas mes beaux yeux qu'elles implorent, mais un peu la fin du Havane. Sans attendre que tout se consume, elles disparaissent dans la brume. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac.
Beh, Serge Gainsbourg dapprima scriveva le canzoni e gliele cantava Juliette Gréco, poi ha deciso di cantarle lui, come è successo a tanti altri artisti anche
come
in Italia.
Spesso,
no?
Succede, poi nei suoi brani c'è un'orchestrazione o comunque anche quando c'è il gioco semplicemente con un altro strumento, in questo caso mi sembrava un solo ottone oppure Piero?
Io in questo particolare momento stavo ascoltando più, cercando di decifrare il testo, quindi il testo. Ho sentito sicuramente degli ottoni o un ottone solo, ma non... confesso di non averli contati.
Beh, diceva che i sigarillos aiutano anche in caso di timidezza, nel senso che ci si nasconde dietro la coltre.
Certo, lo sa anche Clint Eastwood.
Ah, anche lui faceva così. Ed è così, Piero, uno si concentra sul testo e non si rende conto di mettere il piede in fallo.
E infatti, questo è sostanzialmente salto nel buio, diciamo, soprattutto quando abbiamo a che fare con jazzisti dobbiamo sempre specificare che non si tratta di un blindfold test puro, nel senso che tu indovini quello che ti facciamo per ascoltare, ci interessa fino a un certo punto, ci interessa invece sapere proprio l'emozione, la suggestione o l'irritazione che ti dà questo ascolto.
Thank you.
Or dunque, Piero?
Allora, intanto sono combattutissimo da un particolare, perché il suono di questo clarinetto non riesco esattamente a inserirlo in un registro particolare. Mi verrebbe da dire clarinetto contralto, intanto è un clarinetto basso. Però potrei sbagliarmi clamorosamente, forse perché semplicemente il registro che viene utilizzato è quello più acuto dello strumento. Però dal tipo di suono direi clarinetto contralto. Mi sbaglio?
Sai che non lo sappiamo, non è specificato in realtà.
Bello sì. Questo momento di imbarazzo, mi sì, piace tantissimo.
Sì. Io propendevo per il clarinetto basso, però non... Perché a un certo punto è arrivato molto in basso.
Ma non così in basso.
Non così, cioè dici che anche col clarinetto alto
io,
ci si può arrivare.
Avendo frequentato in passato, ce l'ho ancora nascosto in fondo a un armadio, un clarinetto contralto, e quindi...
Facciamo una telefonata a
esatto.
John.
No, possiamo fare una telefonata anche perché il buon Piero ci ha collaborato. E quindi magari c'è il numero di telefono di John Cicai.
Beh, il poverino mi sa che non può più rispondere.
No, purtroppo no, ma a noi è successo di tutto, anche esatto. Insomma, arrivi dall'oltre. Era in realtà un trio sì. Nobilissimo con Andrew Cyril, Reggie Workman, che è entrato dopo un po', ma poi si è fatto sentire.
Okay. Avrei sbagliato clamorosamente, avrei pensato a dei musicisti europei.
Che incontro è stato con lui?
Beh, è stato un incontro comunque impattante, da due incontri in realtà, o tre, adesso non ricordo. Comunque il primo incontro è organizzato da un altro grande compianto, che è Enzo Carpentieri, che mise insieme un gruppo che si chiamava Dolfiana, in cui, come è facile intuire, si frequentavano i brani di Eric Dolphy, più o meno riarrangiati dai vari componenti del gruppo, con dei brani originali. E nella prima uscita, organizzata in un festival vicino a Padova, ci fu come ospite anche John Cicai, che ricordo sicuramente per la sua presenza gentile, questa sorta di gigante gentile, e con questo suono enorme, ma senza mai, come dire, essere prevaricante. Ecco, era comunque una caratteristica, la sua caratteristica umana si percepiva molto anche nel suo suono, nel suo modo di suonare. E poi qualche anno dopo, ormai più di 10 anni fa, anche in questa occasione, in un'orchestra, l'orchestra di Franco Ferguson, che era un collettivo attivo a Roma, anche quella volta lì, in quell'occasione, c'era ospite John Cicai, che portò invece dei suoi arrangiamenti.
Lui tutto sommato è un sottovalutato, cioè nel senso non viene ricordato spesso, no?
Fatalità, proprio in questi giorni stavo riascoltando il New York Contemporary File, in cui ho apprezzato di nuovo il suo suono all'alto, che è veramente un suono un suono che si riconosce dopo due note. È uno dei pochi che ha questa meravigliosa, secondo me, caratteristica.
Beh, per nostra fortuna Piero Bittolo Bon non solo è ancora tra noi, ma è qui con noi, quindi ne approfittiamo per ascoltare un esempio della sua musica.
Cosa ci hai portato come primo regalo sonoro?
Allora, spero lo apprezzerete, è qualcosa che ha a che fare anche con gli ultimi anni che abbiamo passato più o meno reclusi in casa, in cui appunto, avendo del tempo da impiegare, spero non da perdere, ho provato ad affinare delle tecniche strumentali a cui stavo lavorando da un po'. Un po' un linguaggio che ho mutuato da un mio setting solo, che utilizza dei microfoni e utilizza le risonanze dello strumento, quindi feedback, amplificatore, insomma qualcosa di molto alto come volume, molto anche frastornante alle volte, che però ho provato a tradurre in un contesto acustico, quindi sempre cercando di non utilizzare il sassofono in maniera convenzionale, quindi eliminando del tutto la parte buchino barra ancia e applicando al sassofono una tecnica strumentale più flautistica, più mutuata dal Ney, che non ho mai suonato in realtà, quindi
molto bene.
Bene, mi sembra però, giusto.
Ecco, e quindi un linguaggio alla fine ritmico che mi diverto, con cui mi diverto a giocare e con cui sto lavorando ormai appunto da un po' di tempo.
Sentiamo.
Thank you.
Beh, un vortice che diventa vertigine quasi.
Sì, un suono straniante effettivamente, come ci diceva Piero.
Ma c'era anche la respirazione circolare o riesci a farlo senza?
Sarei già morto se l'avessi fatto senza. Diciamo sì, è una sorta di anche di piccoli pièce de resistance, scusate il mio francese tremendo, su cui sto provando a lavorare, anche perché insomma è qualcosa che ti insegna a lavorare sul dettaglio di un singolo anche movimento, qualcosa che ha molto a che fare anche col proprio rapporto col proprio corpo, col proprio fisico, con i propri tendini e i propri polmoni.
È sempre stato anche il mio sogno,
sì,
quello di sposarmi con un guardiano del faro.
Ah sì?
Sì.
A fai outing così, no, sì, qui a Babilonia.
In realtà è il faro che mi attira più
dici.
Che il guardiano, però.
Beh,
sì.
La voce era quella di Erika Eigen, il gruppo sono i Sun Forest, un gruppo di folk psichedelico nato a Londra nel 1969, in realtà ha firmato un solo disco, però sono diventati anche discretamente famosi grazie ad Arancia Meccanica e quindi a Stanley Kubrick, che ha voluto due dei loro brani nel suo capolavoro del 1971.
Guardavano molto oltreoceano come sonorità.
Sì,
insomma,
in qualche modo sì.
Chuck, si suona.
E siamo quindi approdati a Hollywood.
Citavi Kubrick.
Non a caso, siamo qui. Non parliamo però di Kubrick, ma di Lone Ranger. Conosci il personaggio? Beh, sarai stato anche tu un appassionato di
certo.
Western. In realtà no, non interessa la musica naturalmente, e Hans Florian Zimmer è una firma che negli ultimi anni è decisamente diventata assai importante a Hollywood, in particolare a partire dal 2000 con la colonna sonora per Il Gladiatore. Lui ha cominciato la sua carriera come turnista, quindi suonava le tastiere per pensa nei Buggles, te li ricordi?
Come
Video
no?
Kill the
Radio Star. Sì,
certo.
Sì, sì.
Poi appunto si è affermato come compositore a Hollywood e qui ascoltiamo una sua prova decisamente da geniaccio, secondo me, nel finale di Lone Ranger, una scena di super action, diremmo oggi, nella quale lui fa a pezzi letteralmente la sinfonia all'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, che ben conosciamo, e riesce a trascinarla nel West, ma proprio letteralmente, come sentiremo, con un'ubriacante serie di interpolazioni assortite. Beh, noi ne ascoltiamo solo un estratto.
Dunque, ha telefonato il responsabile della Suiza di Bellinzona,
sì,
dicendo che c'è un mandato internazionale perché Hans Zimmer non ha citato appunto la composizione di riferimento di questa reinterpretazione
di Rossini, che però ormai non è più vincolata da diritti,
no, però
credo.
Comunque andrebbe segnalata.
Beh,
diciamo
ora
così.
Non stiamo qui a dirimere questioni.
No, ma sai, questa è una cosa che in cui anche i jazzisti si sono, lo stesso Parker aveva preso e rivisitato cambiando il titolo ma mantenendo la struttura armonica di tantissimi brani.
Beh, in un certo senso ora restiamo in tema,
sì,
perché Gian Sergio Valeriani chissà, prima o poi finirà in galera secondo me.
Sì, che è questo autore, forse sarà anche presentatore se mai andrà in onda,
nostro collega in radio,
che noi abbiamo un po' adottato, anche perché ci faceva un po' pena, nessuno se lo filava,
esatto.
E noi abbiamo deciso di promuovere il suo programma che ancora non è mai andato in onda, e quindi mandiamo quasi ogni puntata un trailer di questo Note a margine.
Note a margine.
Con la risoluzione votata il mese scorso dal Parlamento del Kirghizistan, si allunga la lista di paesi che hanno scelto di mettere al bando alcune tipologie di ensemble strumentali. Quartetti di sassofoni, in particolare, ma anche trii di corno di bassetto, quintetti di fagotti e più in generale gli ensemble di strumenti ad ancia semplice e doppia sono da tempo nell'occhio del ciclone, dopo la lunga serie di episodi violenti dei quali sono stati protagonisti. Strumenti miti e socievoli come solisti o nelle fila di un'orchestra, in branco diventano spesso irascibili e in qualche caso si abbandonano all'ultraviolenza, aggredendo innocenti coppie di strumenti ad arco e non solo. Di recente in Brasile, un quartetto di sassofoni ha rovinato gravemente un trombone, così, per futili motivi. Un fenomeno preoccupante di cui parliamo con il celebre liutaio fiorentino Tyler Pedrazzini, specializzato nella costruzione di clarinetti e sassofoni, e con il musicriminologo genovese Ludovico De Largo, coordinatore del reparto investigazioni timbriche di Pomezia. Ancia meccanica, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e montaggio Rico Selmer. Coreografia e protezione testimoni Viola Fagotti. Regia Giovanni Coltrano.
Note a margine.
Ogni volta che ne senti il bisogno, alle 15.30.
Rete 2.
Ecco. Questo Giovanni Coltrano mi fa lo stesso effetto di Gian Sergio Valeriani, mi ricorda qualcun altro.
Ma noi in effetti siamo rimasti solo noi a sostenere questo programma, non si capisce bene. Comunque,
tu te l'ascolteresti, Piero, un programma così?
A tratti,
con moderazione.
Grande risposta, Piero. Evidente alle partite bachiane di Céline Bonassina, specialista del sax baritono, oltre che valente jazzista. Non sono molte in realtà, no? Le donne.
Stavolta non hai detto preferisco l'originale, però, perché di solito quando propone Bach riviste in qualche modo...
No, in realtà non esiste l'originale,
appunto,
è un omaggio
diciamo, così, diciamo...
Sì.
Okay,
non è una trascrizione in questo caso.
Quindi,
Toti Cambach si intitola. È così, una miniatura che ha voluto inserire inserire nel suo disco Way of Life del 2010.
Allora Piero, ora tocca di nuovo a te. Questa seconda traccia da dove arriva, da quale progetto?
Mi tocca ricollegarmi al bando, agli ensemble di fiati di cui si parlava prima, nella trasmissione di prima. È un trio di ance pericolosi, sediziosi, miei compagni di merende ormai da più di qualche lustro, diciamo tre lustri quantomeno, che sono Francesco Bigoni, ormai di Stanza Copenaghen, e il livornesissimo Beppe Scardino, con cui abbiamo condiviso un sacco di musica assieme negli ensemble più disparati. Abbiamo anche un trio che si chiama Crisco 3, con cui abbiamo inciso un paio di dischi successo moderato. In questo particolare brano non siamo tanto un trio quanto un quartetto, anzi quasi un quintetto, perché oltre a noi abbiamo un clarinetto basso, in questo caso Beppe Scardino, un clarinetto Francesco Bigoni, io sono al flauto basso, e con noi c'è anche Emilio Fede, inconsapevole naturalmente.
Certo, appunto, stavo per chiederlo.
Si tratta di una mia trascrizione di un suo clamoroso servizio giornalistico, ed è veramente uno dei più grandi pezzi di giornalismo surreale che una persona potrebbe immaginarsi.
Beh, sono curiosissimo a questo punto.
Se posso dare un altro po' di dettagli, è un servizio su Venezia, sulla criminalità a Venezia, sulle notti veneziane. Porca. E Fede fa finta di essere a Venezia, con una telecamera fissa a Campo Santi Giovanni e Paolo, dove c'è l'ospedale civile, e si inventa dei passanti sospetti o qualche traffico inesistente, e alla fine addirittura dice: stacchiamo tutto perché qua dobbiamo andare via, perché qua no via, è meglio andiamo via, è pericoloso. Quindi insomma, a voi Emilio Fede, Sound of Love.
Sempre strana la notte, ma forse a Venezia lui particolarmente. Dopo le due di notte anche questi punti cieli. Ecco, questa gente che torna, forse da lavoro, forse da lavoro. Le calle di Venezia che durante il giorno possono anche essere curiosi, no? Turisti. La notte diventano questo. È difficile. Difficile individuare chi come questo che passeggia. Forse sono le due di notte con un cane. Nel silenzio sotto questi passi sono lenti. C'è ancora qualche finestra illuminata, orecchie che finestre illuminate.
C'è chi dedica un Sounds of Love a Duke Ellington e chi invece sceglie Emilio Fede.
Im Herzen uns den Tod.
L'opera 90 di Robert Schumann è all'insegna dell'allegrezza, non c'è dubbio, no? Si capisce, sono sei poesie. Questa è una delle sei poesie, poi c'è un requiem, quindi qui siamo a Der Schwere Abend, ovvero la serata pesante di Nikolaus Lenau. Vi lascio immaginare il requiem, a quel punto si arriva proprio al culmine dell'allegrezza. In questo caso Matthias Goerne, baritono, con lui al pianoforte Markus Hinterhäuser.
Oi tara, ai tara, le tellikat laitu rille.
E rille anche a voi.
Rille, le nostre Wartin che arrivano giusto appunto con un piccolo aereo apposta per fare,
certo,
questo jingle ogni volta.
Poi tornano a casa loro.
Sì. Noi ce lo possiamo permettere, ce le godiamo e ci introducono a quello che è una dei nostri appuntamenti storici, appunto il canto di Babele, un attraversamento delle lingue del mondo, sì, attraverso le canzoni.
Un'esplorazione. L'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati ad ascoltare in musica, come ad esempio
l'arabo mauritano, che tecnicamente viene chiamato Hassaniya e viene praticato appunto in Mauritania naturalmente innanzitutto, ma anche in alcune regioni del Marocco che confinano con la Mauritania e con l'Algeria. In particolare noi ascoltiamo un pezzo di una grande artista che si chiama Aziza Brahim, originaria appunto del Sahara occidentale, una regione del Nord Africa che è sotto occupazione marocchina dal 75. C'è una, diciamo, querelle purtroppo militare in corso da tantissimo tempo, e c'è una sorta di guerra civile non pacificata ancora, e lei si è fatta per molti anni, purtroppo nel frattempo è scomparsa, però è stata proprio la voce della protesta identitaria di quel popolo che vorrebbe l'indipendenza sia dall'Algeria che dal Marocco, invece si trova sostanzialmente nella morsa di questi due stati. Ascoltiamo.
Thank you.
In realtà il titolo di questo pezzo, che ha scelto appunto Aziz Ibrahim, è La Tierra del Rama Lagrimas in spagnolo, perché lei poi viveva a Barcellona e quindi evidentemente era una questione semplicemente diciamo di tipo discografico. Comunque La Terra Versa Lacrime ancora una volta era rivolto a questi problemi legati al suo popolo, al popolo Sharawi, di cui lei appunto si è fatta portavoce.
Beh, poi al di là del titolo, come sempre nel Canto di Babele, non abbiamo capito una mazza del testo.
No, però insomma almeno abbiamo capito il titolo. Questo. E ci metteva un po' in direzione. Siamo giunti in chiusura, caro Piero, e però ci manca un tuo reperto sonoro. Non so, ho chiamato reperto, ma non so quanto è una cosa vecchia oppure appena fatta.
È una cosa relativamente appena fatta, perché è qualcosa che è ancora in cerca di una collocazione. Perfetto. Ma mi faceva piacere farvela sentire, ed è una sessione di registrazione che abbiamo fatto ad aprile in duo con il batterista bolognese Andrea Grillini.
Un duo, a proposito di Coltrane, anche lui ha chiuso la sua carriera con un duo, no? Con Rashid Ali, pratica.
Grazie per l'auspicio.
Vedi, era per dire che
tra l'altro il pezzo di
chiudere la carriera, però.
È vero, no, tra l'altro beh, però insomma è vero, no, dicevo che anche il pezzo di John Cicai si intitolava Andrea Calling, per cui insomma tutto torna, tutto si tiene, i fili rossi che abbiamo avvocato alla fine sono venuti fuori. Beh, intanto ti ringraziamo, Piero, continueremo a seguirti.
Grazie.
Stai preoccupato, come si dice, perché non è che puoi fare le cose e noi non le controlliamo, noi cerchiamo di monitorare.
Assolutamente.
E invece, per quanto ci riguarda, ci ritroviamo settimana prossima, puntuali, martedì.
Molto volentieri, il martedì, ogni poi martedì. Replica la domenica.
Replica domenica intorno a pranzo, potete pranzare riascoltandoci. Siate babilonici.